Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Madre della Chiesa. Allora, oggi, come previsto, diamo un'occhiata alla struttura delle preghiere eucaristiche. La preghiera eucaristica è il cuore della celebrazione della Messa e ha una sua logica interna, quindi ho smembrato, suddiviso la preghiera eucaristica nelle sue parti essenziali e la vedremo una per una. Il lavoro sarà un poco scolastico necessariamente, ma troveremo il modo anche di ricavarne, da questa analisi forse un po' tecnica, di ricavarne anche nutrimento spirituale, e questo poi è lo scopo. Ho fatto avere a tutti il foglio con lo schema delle preghiere eucaristiche, chiedo scusa se è scritto un po' in piccolo, ma per farle stare tutte e tre in due pagine. Ho messo le preghiere principali, la seconda, la terza e la quarta, ma ce ne sono diverse altre, e a parte il canone romano, che ha uno schema del tutto differente, anche le altre preghiere eucaristiche seguono questo schema qui. Quindi chi ne ha voglia, nel suo messalino, consultando le altre preghiere eucaristiche, può trovare questi riferimenti. Ultima osservazione previa, questo schema l'ho fotocopiato da un foglio che avevo già da molto tempo, per cui troverete che i nomi del Papa e del Vescovo non sono aggiornati. Va bene, se ci fosse stato il nome anche del parroco, quello sarebbe stato valido, perché cambiano i papi, cambiano i vescovi, non cambia il parroco, e questo va bene. Va bene, quindi troverete Benedetto e Giuseppe, perché sto foglio risale a qualche tempo addietro. Bene. Nelle preghiere eucaristiche c'è sempre una parte che si chiama in termini di lusso anamnesi, che vuol dire memoria, fare memoria. Prima di tutto la Chiesa si pone davanti agli occhi le cose belle che Dio ha fatto. Questo è l'inizio della preghiera, contemplare le opere di Dio. Poi si vedrà, c'è altre cose da fare, ci sono cose da chiedere nella preghiera, certo, ma prima di tutto, prima di solo pensare di chiedere qualche cosa, fermiamoci a contemplare le cose che Dio ha fatto. Come vedete nella prima riga, tra seconda, terza e quarta preghiera eucaristica, la differenza di lunghezza è notevole. La quarta preghiera eucaristica ha una anamnesi molto molto sviluppata, poi ve la potete leggere, vedere, molto anche, poeticamente anche molto bella. Tuttavia non mi dispiace fermare la vostra attenzione sulla anamnesi della seconda preghiera eucaristica, che è un po' la più usata, perché è la più corta in realtà, ma è la più antica in assoluto che esista, più antica anche del canone romano. Non in questa forma, tratta da un'antichissima preghiera eucaristica che si trova nella tradizione apostolica di Ippolito, quindi siamo alla fine del secondo secolo dopo Cristo. Ora, questa anamnesi così breve, che è quasi un singulto, quasi uno starnuto, un attimo, un volo, per lo più coperta dal rumore degli inginocchiatori che si abbassano in tante chiese, finito il Santus, ci si inginocchia, e questa prima parte viene coperta da questo sottofondo musicale. In realtà è di una densità estrema, poche parole ma molto dense, se le pesate una per una. Padre veramente santo, per motivi di comprensione, non per motivi di giudizio, Dio mi guardi dal giudicare, non si può criticare la CEI, no? Parroco non vuole, non si critica la CEI. C'è una piccola caduta nella traduzione, che va benissimo, Padre veramente santo, ma nel latino, chi ha avuto la ventura di studiare latino, vere sanctus es Domine, c'è un verbo essere, eh? Tu sei veramente santo, oh padre. È un'affermazione, non è solo una parentetica, padre è veramente santo, illustrissimo signore, no, gentilissimo cavaliere, no, è una prima affermazione di fede molto robusta. Padre, tu sei veramente santo. Prima cosa che contempliamo. Seconda, tu sei la fonte di ogni genere di santità. Non ci fermiamo adesso, ma provate voi a pensare in queste due affermazioni, che ricchezza che c'è dentro. Quindi è breve, ma non superficiale, molto densa, molto ricca. L'anamnesi della terza e della quarta la potrete vedere voi, non abbiamo il tempo, devo suddividere il tempo perché questo è l'ultimo incontro che abbiamo e secondo le buone nostre tradizioni l'ultimo giorno di scuola si fa brevi silenzi. No, il preside ha detto niente brevi silenzi, finché non suona la campana si lavora. A mezzo si prolunga dopo la campata, se è vero questo preside, ma che dirà? Poi si trova una prima epiclesi, non spaventatevi della parola, io ho scritto le parole tecniche ma poi le spieghiamo. Se voi girate il foglio vedete che dietro c'è una seconda epiclesi, va bene? E ci ragioniamo sull'una e sull'altra. Epiclesi significa letteralmente chiamare sopra, quindi invocare. La epiclesi è una preghiera della Chiesa che invoca il Padre perché mandi lo Spirito. In senso tecnico è questo, una preghiera della Chiesa perché il Padre mandi lo Spirito. Questa epiclesi non c'è solo nelle preghiere eucaristiche, ma c'è in tanti sacramenti. Se vi capita che vi passi per le mani, per esempio, la preghiera di ordinazione sacerdotale o episcopale, c'è ben specificata la invocazione non allo Spirito, attenzione, al Padre perché mandi lo Spirito. Prima riflessione teologica e quindi spirituale, celebrativa. La Chiesa prega il Padre perché mandi lo Spirito, va bene? Gesù Cristo al Dio. C'è il Padre, c'è lo Spirito, dov'è il Figlio? Sta pregando con noi. Ci siamo? È tutto intero il corpo mistico. Capo, testa e membra. Non sono solo le membra. Il Cristo sta pregando con noi. C'è, hai voglia che c'è. Ci siamo? In quel momento, soprattutto in quel momento, per bocca del sacerdote, sta parlando tutta intera la Ecclesia, capo e membra, non un corpo senza testa. Allora, la Chiesa intera, Cristo con tutti i suoi fratelli, chiede al Padre che mandi lo Spirito. Ecco l'atmosfera nella quale stiamo durante la celebrazione della Messa. Questa è la prima volta, poi ci sarà un'altra richiesta dello Spirito che vedremo dopo. Qui si chiede che lo Spirito santifichi questi doni, con parole leggermente diverse, tutte e tre le preghiere eucaristiche hanno questo concetto. La seconda dice: santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito. La seconda: manda il tuo Spirito a santificare i doni. E la terza, lo Spirito Santo santifichi questi doni. Quindi l'effetto che si chiede è che lo Spirito renda santi, santifichi, che in termine poi più abituale per noi, consacra, la consacrazione, santificazione. Viene poi specificata questa operazione dello Spirito che viene richiesto al Padre, con lo scopo. Lo scopo qual è? Che questi doni, di cui sopra, diventino perché diventino il corpo e il sangue, perché diventino il corpo e il sangue, perché diventino il corpo e il sangue. Maggiore o minore lunghezza, maggiore o minore espansione del concetto, ma è sempre quello. Allora, i doni, pane e vino, diventano, cessano di essere ciò che erano e cominciano ad essere un'altra cosa. Divengono, fiunt, bene? Verbo fie, diventino. Allora ricordiamo che la consacrazione avviene per le parole di Cristo, il sacerdote ripete le stesse, e per lo Spirito Santo invocato, parola e Spirito, parola e Spirito. Tutti e due intervengono, parola e Spirito. Teniamo a mente questo diventino perché ci tornerà utile poi per la seconda epiclesi. Siccome il pane e il vino cominciano a essere una cosa che prima non erano. La realtà di Cristo, corpo, sangue, anima e divinità, come abbiamo imparato per la prima comunione. E questo ci sarà utile poi quando vedremo la seconda epiclesi. Dopo la prima epiclesi ritorna un'amnesi particolare, una memoria particolare, è la memoria della istituzione dell'Eucaristia. Il sacerdote ripete i gesti e le parole di Gesù nell'ultima cena, cosa di cui faremo immediata memoria fra una decina di giorni, credo, no? Giovedì Santo è fra 10 giorni più o meno. E anche qui con parole diverse, con sottolineature diverse, ma conoscete molto bene il racconto della istituzione. Faccio soltanto un paio di sottolineature. Una l'ho già, credo, accennata vagamente, ma ne faremo oggetto di meditazione, quindi non di lezione, ma di meditazione durante le 40 ore ormai vicine. Il rendere grazie, come vedete c'è sempre, nella seconda preghiera eucaristica, prese il pane e rese grazie, e anche più sotto, prese il calice e rese grazie. Terza preghiera eucaristica, un po' più ampio, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Sotto, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Quarta preghiera eucaristica, prese il pane e rese grazie, più sotto prese il calice del vino e rese grazie. Vedete che questa insistenza sul rendere grazie, ripetuto, è un avviso per noi, questo rendere grazie è un fatto col quale dobbiamo fare i conti, perché poi il Signore dice a noi, prendete e mangiate, prendete e bevete. Il nostro prendere deve in qualche modo essere simile al suo prendere. Ci ragioneremo. Mi piace invece sottolineare come la quarta preghiera eucaristica, la colonna più a destra, aggiunge una sorta di cappello al racconto dell'istituzione e dice: egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Voi esperti del Nuovo Testamento avete già individuato da dove la Chiesa ha tratto questa frase. Dal capitolo 13 di Giovanni, dal capitolo 13 di Giovanni. Solo che Giovanni usa questa solenne e densamente teologica introduzione, un po' più lunga veramente quella di Giovanni, quindi hanno preso solo un estratto, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Scusate il chiarimento scolastico, alla fine non nel senso che telos in greco, punto di arrivo, alla pienezza, fino alla totalità, non alla fine nel senso che non ce n'è più. Vediamo se trovo una delle mie parabole banali. Ecco, quando il falegname ha messo l'ultima vite, ha dato l'ultima lucidata a questo tavolino, il falegname dice: ah, questo tavolo è finito, va bene? Questo tavolo è finito, vuol dire che c'è tutto quello che ci deve essere perché sia un tavolo, d'accordo? Altre volte, questo è un po' gli impicci della lingua italiana, altre volte io mi trovo a dire, ahimè, la Nutella è finita. Quando dico che la Nutella è finita, Nutella non ce n'è più. Capite come la stessa parola si usa per dire due cose assolutamente opposte? Il falegname dice il tavolo è finito, c'è tutto, non manca nulla perché sia un tavolo. Oppure la Nutella è finita, non ce n'è più. Li amò sino alla fine è il primo significato, ovviamente. Non perché ha consumato tutto l'amore che aveva e non ne ha più. Il suo amore l'ha portato alla toppo, al massimo, alla pienezza. Ora San Giovanni usa questa solenne introduzione non per raccontare l'ultima cena, o meglio, l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Peraltro, come voi sapete bene, San Giovanni, evangelista, non racconta l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Ci racconta un sacco di altre cose, 13, 14, 15, 16, c'ha 5 capitoli sull'ultima cena Giovanni, pensare, 5 capitoli, ma non ci racconta l'istituzione dell'Eucaristia. E allora a cosa serve questa introduzione così ricca nel Vangelo di Giovanni? Serve a introdurre la lavanda dei piedi, la lavanda dei piedi, il servizio, con tutto quello che ciò insegna. Allora vede il parallelo che si impone tra celebrazione dell'Eucaristia e lavanda dei piedi al fratello. È un parallelo irrinunciabile, irrinunciabile. Tanto più che qui nel racconto della istituzione alla fine dice fate questo in memoria di me. Nel racconto della lavanda dei piedi dice, se ti ricordi, come ho fatto io così fate anche voi. Lo stesso mandatum, lo stesso comando, la stessa indicazione. Ancora. Quando nel racconto della istituzione gli evangelisti scrivono, e la Chiesa puntualmente registra nelle preghiere eucaristiche, fate questo in memoria di me. Per obbedire a Cristo, che cosa dobbiamo fare? Fate questo. Pronome dimostrativo, vero? Pronome dimostrativo. Che cosa indica il questo che io sono obbligato a fare? Prendere il pane, spezzarlo, eccetera, e va bene, tutto qui. Ma qui si parla di corpo offerto in sacrificio. Qui si parla di sangue versato per. E non è che sarà pure questo ciò che dobbiamo fare in memoria di lui. Donare la vita, usare la vita per. Il rischio è che siamo precisi nell'obbedienza rituale, andiamo a messa, prendiamo il pane, lo spezziamo, facciamo pure la comunione, e un po' meno precisi nell'obbedienza fattuale. La mia vita donata, la mia vita ha senso se la dono. La vita si, e non ricordo il verbo che usa Papa Francesco, adesso mi sfugge, la vita si fortifica con il dono di sé e si indebolisce con l'isolamento. Se mi isolo, mi chiudo agli altri, forse avrò anche una vita più comoda, non lo so, ma la mia vita si indebolisce, perde tono, si sgonfia, diventa polvere. Invece nel dono di sé la vita si tonifica, si arricchisce, cresce, vale. Ecco, il fate questo in memoria di me è un esame di coscienza per ogni volta che andiamo a messa. Obbedisco solo sul fronte rituale o cerco con tutti i miei limiti, difetti, dubbi, le stanchezze, i peccati, figurati, troppi ce n'è, ma cerco almeno di obbedire anche sul fronte sostanziale, corpo donato e sangue versato, la famosa vita per. Vedete che lo studio è un po' tecnico, ma i risvolti poi spirituali sono molto, molto pressanti. C'è dopo un'altra accoppiata, anche questa antichissima, tutte le preghiere eucaristiche, antiche, moderne, orientali, occidentali, preghiere di tutta Europa, anche quelle antiche, ce l'hanno tutte. Memoria e offerta. Memoria e offerta. Come vedete, con pazienza leggiamo nella seconda preghiera eucaristica, celebrando il memoriale, poco più sotto, ti offriamo e poi ti rendiamo grazie. Memoriale, offriamo, rendiamo grazie, torna il famoso rendere grazie, che poi è ciò che dà il nome all'Eucaristia, eh? Eucaristia significa rendimento di grazie, che è qualcosa di più del solo atto di cortesia o di buona educazione di ringraziare quando si riceve un dono. Ci ragioneremo a suo tempo nelle 40 ore. Terza preghiera eucaristica, celebrando il memoriale, più sotto ti offriamo, in rendimento di grazie. Quarta preghiera eucaristica, in questo memoriale celebriamo, poi più sotto ti offriamo, è una variante, sacrificio a te gradito. Ecco, questa variante comincia a gettare un po' di luce su cosa è il rendimento di grazie. È il gradimento di Dio, i desideri di Dio, le attese di Dio. Si usa dire i progetti di Dio, io preferisco dire i sogni di Dio, la cartina di tornasole del mio agire, la qualità, la levatura della mia storia la devo calibrare sui sogni di Dio, a te gradito. Rendimento di grazie comprende anche questo aspetto. L'oggetto del memoriale, rapidamente, spero di farcela, seconda preghiera eucaristica, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, l'essenziale del mistero pasquale, morte e risurrezione. La terza preghiera eucaristica è appena più ampia, celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto, asceso al cielo nell'attesa della sua venuta. Vedi che tutto l'arco delle attività del figlio in nostro favore è un poco più ampio. Si dilata ancora il memoriale nella quarta preghiera eucaristica. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo dove siede alla tua destra e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, eccetera, eccetera. Diversa ampiezza, ma l'oggetto del memoriale è sempre ciò che Cristo ha fatto per la nostra salvezza. Nella quarta preghiera eucaristica c'è il termine redenzione. Un po' rapidamente, redenzione o il Redentore, parola che abbiamo nell'orecchio, si usa continuamente, è bene notare che come origine ha un significato ragionieristico, rispetto alla venerazione per i ragionieri. Redemptio vuol dire riacquisto. Emptio in latino, emptio è l'acquisto. quello che spendo a teca, acquisto. Redenzio è riacquisto, ricomprare. E veniva applicato per la, anche non solo, veniva applicato per la liberazione degli schiavi. Uno che veniva schiavo per debiti o per altri motivi veniva da qualcuno riscattato, ricomprato. Ecco, questo gesto di pagare di persona, io pago di persona perché tu riacquisti la libertà, è come se io ti ricompro alla libertà. Si chiamava redenzio. Quindi il redentore è colui che paga di persona perché la mia vita non cada nella insignificanza. Non è solo questo, ma centralmente è questo. Arriviamo alla seconda epiclesi. Il linguaggio è abbastanza diverso dall'una all'altra preghiera eucaristica, ma nella seconda, verso la fine, trovate scritto: lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Di nuovo si chiede l'intervento attivo dello Spirito Santo per compiere qualche cosa. Qui si chiede che ci riunisca in un solo corpo, in un unico organismo, quindi non in unione, ma in unità, come il corpo è uno. Se io taglio il mio corpo in cinque pezzi, non ho cinque pezzi di corpo, ho cinque pezzi di cadavere. E non è la stessa cosa, va bene? Procediamo. Terza preghiera eucaristica. Dona la pienezza dello Spirito Santo, qui ricompare l'idea del chiedere al Padre che doni lo Spirito, è più simile alla prima epistola. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo, ecco la parolina magica che abbiamo sottolineato prima, diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Quindi un'unica realtà, un'unica ricerca. Ma questo è possibile in Cristo, se siamo corpo di Cristo, se siamo membra inserite in Cristo. Nella Ecclesia non si danno battitori liberi, in Cristo. La quarta preghiera eucaristica fa ancora un passo avanti. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, concetti già visti nella seconda e nella terza preghiera, diventino. Cominciare ad essere qualcosa che fino ad ora non ero, come il pane e il vino diventino, comincino a essere una cosa totalmente nuova che prima non c'era. E qui noi che cosa chiediamo di diventare? Offerta viva in Cristo, all'ode della tua gloria. Offerta viva in Cristo, all'ode della tua gloria. Dunque noi chiediamo di diventare una cosa che prima non eravamo, una offerta, un dono, un regalo. E ma allora io, se sono regalato, non sono più mio, se sono donato non sono più mio. È un'offerta viva, quindi un'offerta con la mia vita, col mio esistere, col mio respirare, col mio pensare, amare, scegliere, magari soffrire, sbagliare anche, tutto quel fascio di azioni che combinate insieme chiamo il mio vivere, tutto questo non è mio, è donato, è offerto. Sono trasformato, divento offerta. In Cristo di nuovo. Ora questo concetto lo riprende la terza preghiera eucaristica nelle intercessioni. Ci avviamo piano piano verso la fine, riusciamo a stare nei tempi. Infatti le intercessioni sono quella parte di preghiera eucaristica nella quale la Chiesa, dopo che ha contemplato le grandi opere di Dio, il memoriale, l'anamnesi, dopo che ha invocato lo Spirito, dopo che ha fatto memoria dell'istituzione dell'Eucaristia e quindi ha davanti a sé finalmente la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo, dopo aver legato la memoria e l'offerta e dopo aver invocato lo Spirito sull'assemblea, perché anche noi diventiamo, ora, non prima, ora chiede. La Chiesa osa fare delle richieste, ma solo adesso, alla fine di questo lungo, denso e impegnativo percorso. La seconda preghiera eucaristica si parla per la Chiesa che diventi perfetta nell'amore, eccetera, eccetera. La terza ha un ponte, una frase di collegamento che è già una intercessione, una richiesta, si chiede qualche cosa, però è collegata alla chiusura della seconda epiclesi. Nella seconda epiclesi si è chiesto: dove sei, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi, quindi diventare, faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. L'altra preghiera diceva: diventino un'offerta viva. Qui si chiede che lo Spirito faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Vedi allora che la seconda epiclesi, che sborda nelle intercessioni, chiede su di me, su di noi, una cosa molto precisa. Guardando le grandi opere di Dio nell'anamnesi, conoscendo tutto quello che Dio ha fatto per me, contemplando i meravigliosi misteri di Cristo, ho capito questo: o la mia vita è offerta o la mia vita non è salva, punto, di qua non si scappa. O la mia vita è donata, è offerta, è usata per, o dal regno di Dio sono lontano mille miglia. Questo è un dato dottrinale, da qui non si scappa. Poi, fratelli miei, l'applicazione morale quotidiana, riesco, non riesco, ci provo, cado, mi rialzo, come vale per tutta la nostra faticosissima vita morale. Ma non si deve abbassare questo livello dicendo è troppo difficile, non è cosa buon mei, questa roba per i frati di clausura e basta. No, è per tutti i battezzati, è per tutti i credenti, è per tutti i credenti. Poi di questo percorso faccio quello che riesco a fare, quanto riesco a fare, senza stare a portarmi appresso l'ansia di non riuscire. No, non è questo lo spirito di Gesù Cristo. Però la meta deve essere questa, la meta deve essere alta, non ci possiamo accontentare di mete più basse. E a questa meta mi avvicino, su di voi. Ma la meta è questa: egli faccia di noi un sacrificio perenne, non occasionale. Questo l'abbiamo trovato anche nella orazione sulle offerte, sulla quale abbiamo ragionato la volta scorsa. E poi torna di nuovo la frase molto dolce ma molto impegnativa: a te gradito. È il gradimento di Dio la misura, sono i gusti di Dio, il pensiero di Dio, la mentalità di Dio, chiamala come ti pare. La misura è quella, cartina di tornasole è quella. Ecco perché la conoscenza almeno del Vangelo, è irrinunciabile. Se no non conosceremo mai il cuore di Dio, non lo conosceremo. Gesù di Nazareth ci ha raccontato come è fatto Dio, con le sue parole, con i suoi gesti. Abbiamo visto domenica scorsa, ieri, con le sue emozioni. Hai visto quante emozioni di Gesù elencate lì? In Gesù si capisce com'è il cuore di Dio, e se non conosco Gesù nel Vangelo, io non conosco come è fatto Dio. E allora finisce che mi invento un Dio filosofico, sociologico, giuridico, un Dio a mia immagine e somiglianza, un Dio a mio gusto, anziché essere io a gusto di Dio. Sacrificio perenne gradito a te. E poi si prega per la Chiesa e via dicendo. Sì, sì, procediamo, che l'orologio cammina. Ancora le intercessioni proseguono con una memoria sempre presente per i defunti. Cioè, sempre presente. La Chiesa prega sempre per i suoi figli che hanno bisogno ancora della intercessione, perché la loro purificazione per entrare nella visione di Dio raggiunga la pienezza, quello che termine classico, antico, anche se forse non so perché è passato di moda, si chiama purgatorio. Esiste, c'è questo stato in cui ancora non c'è la pienezza della visione beatifica. Perché? Perché le conseguenze dell'uso della mia libertà Dio le rispetta. Dio rispetta la mia libertà con tutte le conseguenze, e usando linguaggio giuridico certamente insufficiente per raccontare le cose di Dio, ma noi abbiamo parole umane per parlare di Dio, quindi il nostro parlare di Dio sarà sempre insufficiente, è ovvio. Si usa dire che Dio rimette la colpa ma rimane la pena, è un linguaggio giuridico, capisco che non basta, ma non abbiamo altro di linguaggio. Ma il fatto che le conseguenze negative, ripeto, comunemente chiamate pena, rimangono, è segno che per Dio il mio agire non è indifferente. Oh, comportati bene, comportati male, tanto io perdono tutto, te ne importa. No, sarebbe una mancanza di rispetto alla mia libertà. E per Dio la mia libertà è il bene più prezioso, ci tiene più Dio di quanto ci tenga io stesso alla mia libertà. Conseguenze comprese. Conseguenze comprese. Quindi la Chiesa sa che ci sono tanti nostri fratelli che sono in questo luogo, in questo stato, non sappiamo anche qui che parole precisissime usare, in questo momento in cui ancora non sono nella visione beatifica, nel famoso guardare Dio faccia a faccia, come dice Giovanni nella sua prima lettera. E allora c'è questo meraviglioso scambio di intercessioni che entra a pieno titolo in quella stupenda realtà che è la comunione dei santi che professiamo nel credo. I santi sono tutti in comunione tra di loro perché siamo un unico corpo, loro pregano per noi, certamente noi preghiamo per loro, questo scambio molto 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 prezioso. E poi c'è sempre il riferimento alla vita eterna per noi, donaci di aver parte alla vita eterna, concedi di ritrovarci insieme e così via. Va bene, la dossologia, la chiusura, che è uguale per tutte le preghiere eucaristiche, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Lo diciamo perché tutto quello che abbiamo fatto adesso, nella preghiera eucaristica in particolare, ma in ogni azione liturgica, si fa per Cristo, cioè attraverso, complemento di mezzo, attraverso Cristo, con Cristo, complemento di compagnia, mai da soli, senza Cristo non si celebra, senza Cristo non si celebra, Cristo è con noi. In Cristo siamo inseriti in Cristo, il corpo di cui abbiamo parlato prima. E per questo, tra parentesi quadra, lo dico, che già in un concilio di Gerusalemme del secondo secolo, terzo secolo, non mi ricordo bene perché non ce l'ho ancora, c'è questo famoso canone, questa famosa indicazione, semper ad patrem dedicatur oratio. La preghiera liturgica, sia sempre indirizzata al Padre. Non si voleva che ci fosse, nella liturgia dico, preghiera indirizzata al Figlio. Perché? Perché nella liturgia il Figlio è con noi, sta pregando con noi. perché se noi ci mettiamo a celebrare, dico un'assurdità, ci mettiamo a celebrare senza Cristo, staccati da Cristo, cosa celebriamo? Solo perché sono tutt'uno con Cristo, il Padre accoglie, ascolta, accetta, gradisce la nostra preghiera liturgica. Senza Cristo, non nel linguaggio suo, ma senza Cristo potrebbe dire: ma chi li riconosci, ma chi ti lì, ma chi ne sei? Non nel linguaggio di Dio, tranquillo, perché non risulta che fosse San Faccino Dio. Ma dico, è questo, senza Cristo non siamo nessuno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, vedi la direzione, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, qui è doppia la cosa, eh? Cioè l'unità dello Spirito Santo che è quella che lega la Santissima Trinità, ma anche l'unità che lo Spirito Santo, l'abbiamo chiesto un paio di volte, crea fra di noi, ci riunisca in un solo corpo, riuniti in un solo corpo, l'unità che lo Spirito crea in noi, lo Spirito che è l'unità tra Padre e Figlio, crea la stessa cosa fra di noi. Niente è questa o anche questa la famosa immagine e somiglianza, forse l'unità, come uno è Dio pur essendo Trino. Poco sappiamo dire della Trinità, ma Dio, che uno solo in tre persone, ci dice che Dio è comunità. Dio è comunità, non fa comunità. Noi chiamati a essere comunità. Proviamo faticosamente a fare qualche simulacro di comunità. Mamma, quanta fatica, a fare comunità, a essere compatti, a essere unici, a dare spazio all'altro, ad ascoltare l'altro, a stringermi perché ci stia anche l'altro, a rinunciare a qualche mio spazio perché l'altro abbia il suo spazio. Continuate l'elenco e viene fuori una litania di sofferenza infinita, ma è questo che ci aspetta, è questo il diventiamo un sacrificio perenne a te gradito, è questo il sacrificio, una fatica immane, ma gioiosa fatica. Qui non facciamoci prendere dall'ansia, scusate, per un termine che, ahimè, si usa in ben altro contesto, ma credo che mi comprenderete se lo uso in questo contesto. Nella vita spirituale non ci si fa mai prendere dall'ansia di prestazione, scusate il termine. Non ha senso. Dio conosce la nostra fragilità, Dio fa i conti con la nostra fragilità. Ma se voi vi andate a ripassare tutti i primi 11 capitoli della Genesi, finché poi al 12 arriva Abramo, guardate se non è tutto un racconto di fragilità. Non tiene niente, non sta in piedi niente, frana tutto. E guardiamo poi il Nuovo Testamento, la gente che si è portata presso Gesù. Lo sentiremo già domenica prossima con l'Evangelo della Passione. Quanto frana pure lì. Dio conosce la nostra fragilità. Dio non è in cerca di supereroi che graneticamente resistono agli attacchi del male, no. Ma vi ricordate, dunque, domenica, ieri c'era Ezechiele, quindi due domeniche fa la prima lettura, era un flash dell'Esodo, quando il popolo si lamenta, mormora, tanto per cambiare, la gente si lamenta, e mormora perché non c'è acqua. E il buon Mosè, dai, è troppo carino quel caso, è proprio nostro fratello Mosè. Signore, che devo fare? Ancora un poco e mi lapideranno, Tira fuori davanti a Dio tutta la sua impotenza. Non so che devo fare, non so dove sbattere la testa, che faccio? E anche la sua paura di finire male, ancora un po' che mi lapideranno. Davanti a Dio con tutta la fragilità. Ma così si sta davanti a Dio, così si sta. non con una potenza spirituale che sopraffà tutte le tentazioni, ma andò mai. Con la fragilità e con la debolezza si sta davanti a Dio, ma ci si sta davanti a Dio. Questa è fede, mi fido di Dio nonostante la mia fragilità. Se io andassi da Dio con tutta una forza spirituale energica che ha già sconfitto tutti i satanassi dell'inferno, alla fine a Dio vado a presentare il conto: guarda come sono bravo, mi devi un posto in tribuna d'onore in paradiso. No, davanti a Dio si sta con fragilità. Le mete sono alte, non abbassiamola. Dio sogna e noi dobbiamo sognare i sogni di Dio con la nostra fragilità. Quindi unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E l'amen che voi dite, sappiate che è il più denso, il più ricco, il più solenne, il più vero amen di tutta la celebrazione. Perché quell'amen che tu dici è la tua firma, la tua sottoscrizione di tutto quello che è stato detto, fatto, evocato, memoria, richiesta dello spirito, diventare questo, diventare quello, tutta questa roba. Tu dici sì, ci sto. Questo mi dà agio di fare un piccolo ponte con un'altra cosa che non abbiamo potuto considerare, anche se pure quelle, le parti dei riti di comunione sono anche quelle interessanti, ma bada che l'amen che tu dici quando fai la comunione ha la stessa valenza di questo, perché il sacerdote ti dice il corpo di Cristo, il che vuol dire questo è il corpo di Cristo, e tu rispondi amen, che vuol dire sì, lo credo, ci credo. Perfetto. È un atto di fede intellettuale, quindi la mia mente dice sì a ciò che tu mi hai detto. Bene, solo questo. Quando il prete dice il corpo di Cristo, non devi dimenticare ciò che è stato detto nel racconto dell'istituto. Perché lì è stato detto: questo è il mio corpo. E il fatto che se avesse dice Dio ci avrebbe risolto molti problemi, invece ha continuato, è sacrificato, perché ha detto: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per. E allora quando il prete ti dice corpo di Cristo, ti sta dicendo: questo è il corpo di Cristo offerto per, vita donata, sacrificata per. E tu dici amen. A che cosa? Non far finta di non aver capito. Tu dici amen all'impegno di offrirti anche te stesso. Ma se non gira le balle, se torna in sul luogo. Così è. Quell'amen. Con quell'amen della comunione tu ti impegni ad avere lo stesso destino del corpo di Cristo. Non è un amen solo intellettuale, è il corpo di Cristo, sì che è il corpo di Cristo, è un orologio, sì che è un orologio, ma non cambia la vita il fatto che questo sia un orologio. Invece il fatto che quello sia il corpo di Cristo ti cambia la vita, te la cambia in vita donata. Tant'è vero, Torragoa, che la famosa seconda epiclesi, il dono dello Spirito che ci trasforma in, è sempre legato alla comunione. Per la comunione al corpo e sangue di Cristo lo Spirito ci unisca. Noi che ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo dona la pienezza dello Spirito perché diventiamo. E così anche la quarta: tutti coloro che mangeranno quest'unico pane, concedi che diventino offerta viva. È tutto legato, è tutto legato. Tu celebrando firmi l'accettazione del tuo destino, che non sarà mai più differente dal destino di Cristo, almeno finché esce da chiesa. Poi messo a te chiesa, scalisciuto tutto, e la domenica dopo ricominciamo da capo. Beh, dai, questo è anche il motivo per cui il battesimo si riceve una volta sola. Cresima si riceve una volta sola, l'Eucaristia perché? Tante volte. E poi costruenza dell'Eucaristia. Perché questa trasformazione in Cristo si deve sempre riprendere. Ho 5 minuti, e userò solo i 5 minuti, perché mi piaceva dire proprio un flash sui riti di conclusione, che scivolano sempre via perché alla fine acceleriamo, è tardi, eccetera. La benedizione e il congedo. Rito di conclusione è spesso molto stringato, eppure è un gesto sacro che fa da ponte tra la celebrazione e la vita. E sono due cose, c'è la benedizione e il congedo. Un flash sulla benedizione, quando abbiamo, non so, almeno 6 o 8 mesi liberi, possiamo studiare cos'è la benedizione nella scrittura, ma ci vuole molto tempo. Nel senso biblico, la benedizione indica l'intervento benevolo e fecondo di Dio nella storia degli uomini. La benedizione è un intervento benevolo e fecondo. Il Padre, amante della vita, non cessa di crearla ed offrirla. Il Cristo è venuto, ti ricordi, il pastore buono, perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Lo Spirito, lo proclamiamo, è Signore e dà la vita. Benedizione significa più vita, più vita. Allora carichi di questa benedizione, celebrata nella memoria viva del sacrificio eucaristico, noi torniamo fuori dalla porta di chiesa, torniamo nella storia quotidiana con la responsabilità di distributori di benedizione, come fu detto ad Abramo nella seconda domenica di Quaresima. Ti benedirò e tu sarai una benedizione. Noi siamo benedetti e diventiamo benedicenti. Noi riceviamo vita e siamo datori di vita. Ecco vivere per essere per offerti un sacrificio. Questo è ricevere la benedizione. Ricevere da Dio vita per essere a nostra volta datori di vita. E anche l'espressione andate in pace, che noi salutiamo gioiosamente con rendiamo grazie a Dio, che è sinonimo di rendiamo grazie a Dio di fiarora, che la teologia si sente, rendiamo grazie a Dio è sinonimo di fiarora, va bene, anche l'andate in pace va preso nell'uso che ne faceva Gesù e come più volte si trova nel Vangelo. Andate a frugare nel Vangelo e vedete quanti degli incontri di Gesù, forse ve l'ho già detto, si concludono con verbi di movimento. Non deve essere un caso. Vieni, seguimi, alzati e cammina, vai in pace. La messa di oggi, vai e non peccare più. Al nanerottolo arrampicato sull'albero, Zaccheo, scendi. Interessante questa cosa. Quindi andare in pace significa camminare nella pace, percorrere vie di pace. E allora però evitare altre vie diverse da quelle della pace. Percorrere le vie della storia, per quanto aspre e non diritte le possiamo incontrare, percorrere le vie della storia offrendo pace ai nostri compagni di viaggio e così trasformando, facendo diventare vie di pace anche quelle vie che possono sembrare aspre e totalmente private della pace. Siamo responsabili noi anche di questo, per quanto possiamo far diventare vie di pace anche quelle che sono particolarmente laboriose. La messa è certamente finita, perché il vivere da cristiani non si può ridurre al solo celebrare. Ho celebrato, sono andato a messa la domenica, posso pensare ad altro. No, la messa è finita, ma ciò che deve continuare è il camminare responsabilmente lungo le vie della storia che io sono chiamato a far diventare vie di pace. 20 e 30 spaccate, cioè che bravo che sono. Domande, dubbi, angosce esistenziali? No, buonanotte. Ma di 8 e mezzo non ci sono dubbi, no? 8 e mezzo no. Non so se dubbi da 8 e mezzo. Ci vediamo lunedì, martedì, mercoledì per le sante 40 ore, durante le quali prenderemo alcuni di questi concetti, ma ne faremo oggetto non di studio, ma di vera meditazione. Grazie, a lunedì.